Genesi 5, i primi 24 versetti.
Questo è il libro della genealogia di Adamo. Nel giorno che Dio creò l'uomo, lo fece a somiglianza di Dio. Li creò maschio e femmina, li benedisse e diede loro il nome di uomo, nel giorno che furono creati. Adamo visse 130 anni, generò un figlio a sua somiglianza, a sua immagine, e lo chiamò Set. Il tempo che Adamo visse, dopo aver generato Set, fu di 800 anni, ed egli generò figli e figlie. Tutto il tempo che Adamo visse fu di 930 anni, poi morì. Set visse 105 anni e generò Enos. Set, dopo aver generato Enos, visse 807 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Set visse fu di 912 anni, poi morì. Enos visse 90 anni e generò Kenan. Enos, dopo aver generato Kenan, visse 815 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Enos visse fu di 905 anni, poi morì. Kenan visse 70 anni e generò Malael. E Kenan, dopo aver generato Malael, visse 840 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Kenan visse fu di 910 anni, poi morì. Malael visse 65 anni e poi generò Yared. E Malael, dopo aver generato Yared, visse 830 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Malael visse fu di 895 anni, poi morì. E Yared visse 162 anni e generò Enoch. Yared, dopo aver generato Enoch, visse 800 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Yared visse fu di 962 anni, poi morì. Enoch visse 65 anni e generò Metusale. Enoch, dopo aver generato Metusale, camminò con Dio, 300 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Enoch visse fu di 365 anni. Enoch camminò con Dio, poi scomparve, perché Dio lo prese.
Abbassiamo il nostro capo. Signore, siamo davanti alla Tua parola questa mattina e chiediamo che il Tuo Santo Spirito possa dare a ognuno di noi l'intelligenza per capirla, per ascoltarla, per imparare, per metterla in pratica. Ti chiedo che il Santo Spirito possa dare a me la forza per annunciarla con fedeltà, Signore, affinché la Tua gloria possa essere l'unico obiettivo di ognuno di noi. Nel nome di Gesù ti chiedo questo. Amen. Io non so come sia possibile per molte persone dire che la cosa più noiosa della Bibbia sono le genealogie. Probabilmente perché non si leggono con attenzione. Io conosco persone che leggono delle cose molto peggiori delle genealogie. In questi giorni, dove la borsa ha un andamento molto irregolare, io so di gente che quotidianamente ha gli occhi fissi sugli indici borsistici di alcuni giornali tipo Il Sole 24 Ore. E gli indici borsistici, vi garantisco, non sono una cosa migliore delle genealogie. E sono lì che osservano, che leggono, che ripetono, che imparano con estrema attenzione cosa succede, cosa rappresenta quel titolo. Oppure conosco anche altre persone, probabilmente un po' più giovani di quelli che investono in borsa, che passano tutto il loro tempo a imparare i nomi delle squadre di calcio, no? Per cui si sanno con una precisione, con un dettaglio unico, e guai a sbagliare una virgola, una sequenza, no? Quindi i nomi, i titoli per molti di noi sono significativi, però per i cristiani, quando arrivano alla Bibbia, pare che questi nomi siano da evitare, siano occasioni per fuggire via. Ora, fatemi subito dire che questa non è l'intenzione, dell'autore del testo biblico, perché la Bibbia dice in 2 Timoteo 3 che tutta la parola, tutta la scrittura è ispirata per Dio, è utile per insegnare, è utile per la correzione, è utile per l'ammaestramento, quindi in qualche modo anche le genealogie. Anche questa sequenza, lista apparentemente informe di nomi, ha un significato, ha una funzione nel glorioso piano di Dio. Il quinto libro della Genesi è essenzialmente una genealogia. Ci sono molti uomini, sono patriarchi, vivono diversi secoli, probabilmente nella storia ce ne sono stati altri che qui non sono inclusi, però ci raccontano di quello che succede da Adamo a Noè. qual è stata la successione, cosa è successo, e ci raccontano di come in questa sequenza di nomi Dio è stato fedele e ci sono state persone che hanno vissuto con fedeltà e con integrità malgrado la malvagità fosse in aumento e in crescita nel mondo di allora. Siamo prima del diluvio e sappiamo Genesi 6 ci dice che questa malvagità è esponenziale, arriverà a un punto dove si dirà che la malvagità era ovunque, dappertutto sulla terra, tanto che Dio ha dovuto mandare il diluvio per giudicare, no, per correggere, per riportare un po' di ordine nella sua creazione. Quindi sono nomi significativi, sono nomi importanti. Ora, Martin Lutero in un suo commento a questi brani dice a un certo punto, no, io non comprendo perché molti fuggono via da questi nomi, perché dobbiamo comprendere che queste persone vivono, scrive lui, in condizioni simili alla nostra, dove Dio non è conosciuto, dove Dio non si rispetta. E lui dice a un certo punto, questi uomini che sono uomini semplici, ma che sono rimasti fedeli al Signore, malgrado le circostanze attorno a loro. Allora, questi nomi sono importanti. Due cose, due grandi temi questa mattina. Il primo grande tema è l'importanza del nome, l'importanza dei nomi nella Scrittura. E il secondo grande tema che guarderemo oggi è questa figura, un personaggio, faremo uno zoom particolare su un personaggio, Enoch, questo personaggio avvolto nel mistero. Cosa ha da insegnarci quest'uomo? Però incominciamo con la prima cosa, l'importanza nei nomi. Questo è un libro delle genealogie di Adamo, Genesi 5, versetto 1. Sembra che qui Mosè in qualche modo facesse riferimento a un Toledot, un libro, qualcosa che esisteva già prima. Sembra che in qualche modo il registro dei nomi di uomini che fossero stati fedeli al Signore, come dire, era già in circolazione. Quindi cosa fa Mosè? Beh, quando lui scrive il libro della Genesi, quello che fa è lo accoglie e lo riporta. E questo è un aspetto serio. C'è un libro con tutti i nomi. Ora, i nomi nella Bibbia, amici, sono importanti. Non sono, come dire, attribuzioni casuali, no? fatte in base al sentimento o all'emozione. Il nome nella Bibbia ha un rapporto particolare con la qualità, con l'individuo, no? Quando tu vai a pronunciare un nome, dietro quel nome c'è sempre una persona, c'è sempre un individuo. E i nomi sono importanti anche per Dio. In tutta la Bibbia, c'è un aspetto chiaro, che Dio mantiene un registro. Dio registra i nomi del suo popolo. Che Dio raccoglie i nomi dei suoi fedeli e li scrive in un libro. E questo libro è un libro protetto. Malachia 3, ci sono diversi brani che parlano di questo, ve ne cito alcuni. Malachia 3, versetto 16. Allora, quelli che hanno il timore del Signore si sono parlati l'un l'altro. Il Signore è stato attento e ha ascoltato, è un libro, è un registro, è stato scritto davanti a Lui. Per cosa? Per conservare il ricordo di tutti quelli che temono il Signore e rispettano il suo nome. Un libro è stato scritto, un registro è stato compilato. Ma non è solo nell'Antico Testamento che succede questo. Se voi prendete l'ultimo libro della Bibbia, ancora l'importanza del registro di un libro, no, è essenziale nel piano del Signore. In Apocalisse 20, siamo quasi alle ultime pagine della Bibbia, guardate questo maestoso piano di Dio che non si contraddice di un dettaglio. In Apocalisse 20, versetto 11, no, c'è il giudizio finale. Cosa succede nel giudizio finale? Succedono tante cose, ma quello che ci interessa questa mattina è questa. Poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra, e la terra e il cielo fuggirono alla sua presenza e non ci fu più posto per loro. E vidi morti, grandi e piccoli in piedi davanti al trono. E poi ci dice: e i libri furono aperti. E i libri furono aperti. E fu. E cosa si fa subito dopo? Che si apre anche un libro, che è il libro della vita. E cosa c'è in questo libro della vita? Sono registrati. Sono registrati, sono conservate le memorie del popolo del Signore, di tutte le donne, di tutti gli uomini che sono stati fedeli a Lui fino alla fine. I nomi sono importanti, i registri sono importanti, perché Dio non improvvisa nulla. Ma c'è di più. Il fatto che i nomi siano importanti nella Bibbia significa ancora qualcos'altro. Significa che Dio, oltre ai nostri nomi, è interessato alle persone che i nomi rappresentano. Dio è interessato a persone come te e come me. Nella visione biblica, l'uomo non è un'evoluzione dell'animale. Nella visione biblica, l'uomo è soprattutto una creatura speciale di Dio. Egli, l'uomo, non è una macchina fisica, una macchina cognitiva, no, no. L'uomo è spirito, anima e corpo. L'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio. E quello che distingue il Dio della Bibbia dagli idoli di ogni dove è proprio questo, che Dio, a differenza di ogni idolo, è un Dio personale. E un Dio personale vuole costruire una relazione con le persone che Lui crea. Egli parla all'uomo, egli invita l'uomo, egli lo chiama per nome: Adamo, dove sei? Caino, dov'è tuo fratello? I nomi sono importanti per Dio. In tutta la Bibbia vediamo che Dio chiama, Dio pronuncia il nome degli uomini, e Dio fa in modo che l'uomo sia condotto da una mentalità che è primitiva, che è tribale, sia portato alla sua presenza con dignità, con rispetto. L'uomo non si annulla, capite? L'uomo non è qualcosa che fugge, no, no. L'uomo è immagine di Dio e come tale ha una dignità irriducibile. Dio pronuncia il nome. Dio non vuole che noi confondiamo la nostra identità. Il Signore disse in Genesi 12 a Abramo: vattene dal tuo paese, dalla tua patria, dalla casa di tuo padre, vai, prendi e vai in missione. E lo chiama per nome. Dio prende quest'uomo, lo tira fuori dalla sua famiglia, dalla sua tribù, lo tira fuori dalla sua esistenza impersonale, era un meccanismo che non valeva niente, ma diventa uno strumento prezioso per il piano e per la missione di Dio. Lo chiama fuori dall'ambiente dove è e lo manda. E lo manda con una richiesta di obbedienza personale, forte, chiara. Dio è un Dio personale. E soltanto un Dio personale ci può dare una dignità infinita, irriducibile, che nessun altro può prenderci. Questo è Dio. Questo fa Dio. Questa è l'importanza dei nomi. Dio vuole un legame forte con ognuno di noi. Sapete cosa fa questa dignità che Dio ci dà? Questa ci dà una responsabilità che noi non possiamo disconoscere. Significa che Dio chiama le persone come me e te, e li chiama per nome, e li chiama fuori dai pregiudizi, ci chiama ad abbandonare i pregiudizi che circondano questa società, ci chiama fuori ad abbandonare gli impulsi del nostro istinto. Dio ci chiama in modo che noi non viviamo più una vita automatica come fanno le bestie. Dio ci chiama affinché diventiamo persone, e noi possiamo essere veramente persone se conosciamo il Dio personale della Bibbia. Bergson è un filosofo non credente, però scrive delle pagine molto belle sulla personalità nella Bibbia. A un certo punto lui dice: Dio può renderci realmente persone, uomini creativi, che sanno discernere il significato delle cose, uomini che possono insegnare ad altri, uomini che sanno amare. Questo può fare Dio, quando ci chiama per nome. Questo può fare il Signore. Dio dice a Mosè, cosa dice Dio a Mosè? Dio dice a Mosè, Esodo 3, io ti conosco per nome. Cosa dice Dio a Ciro, all'imperatore Ciro, in Isaia 45, io sono il Signore che ti chiamo per nome. Questi testi, amici, e tanti altri dicono che noi siamo significativi, i nomi sono importanti per Dio. Tanti capitoli, tante genealogie, tanti libri sono scritti nella Bibbia e sono apparentemente una collezione di nomi. Però dietro ogni singolo nome c'è l'attenzione, c'è la protezione, c'è la benedizione, c'è l'amore, c'è la chiamata di Dio. Questi modi, questi nomi sono importanti. Guardate, nella società contemporanea ci sono alcune tendenze che vanno a scontrarsi con la prospettiva biblica. La prima è una vecchia tendenza di tipo marxiano che ancora che un po' circola. L'uomo è un frammento di un qualcosa più grande. L'uomo non è altro, no, che un artificio, un meccanismo. Quello che vale è la massa, è il popolo, è la collettività. L'uomo si annulla nella collettività. Per cui l'uomo perde di identità. L'uomo non ha più una dignità che è attribuibile a lui. Quello che vale è proprio questo universo indefinito, la massa, la collettività, il popolo. Questa è l'etica del sondaggio, no? Che ci circonda. Quello che vale è quello che gli altri pensano, non quello che tu sei realmente. C'è un'altra tentazione nella società contemporanea, che è quella dell'astrazione, del vedere l'uomo, del pensare l'uomo come un'idea così, un'idea astratta che non significa nulla, e poi intanto si continua, come abbiamo detto, no? Ad esercitare l'ingiustizia con gli oppressi, con le vedove. No, nella Bibbia invece l'uomo non è né un'astrazione né un pezzo insignificante di una società più vasta. L'uomo è immagine di Dio, ce lo ricorda Genesi 5. Cari amici, questo è importante per ognuno di noi. Noi siamo chiamati a vivere con dignità la chiamata che Dio ci dà. Non permettere a nessuno di calpestare la dignità che Dio ti ha dato. Non ci può essere nessuna forma di spiritualità che pretende di cancellare questa cosa. Dio ci chiama a vivere come persone degne, libere e responsabili alla sua presenza. Molte volte, fatemi dire che noi cristiani, siamo avvolti da un pessimismo che ci paralizza. Confondiamo la chiamata al perdono che Dio ci dà, no? All'essere perennemente passivi, sciocchi, irresponsabili. E continuiamo a permettere spesso ad altri di calpestare in modo ripetuto, di replicare in modo continuo, no? Il male che ci viene fatto nei nostri confronti. E c'è un circolo vizioso che si crea. La logica del perdono: ti senti in colpa se per caso non vuoi reclamare la tua dignità, e allora continui ad incrementare, no, certi circoli viziosi che ti rendono ancora più schiavo, eccetera eccetera. No, nel nome del Signore Gesù spezziamo questa catena, perché non è biblica, perché tu e Dio abbiamo una dignità, e questa dignità significa che nessuno può permettersi dalla presenza di Dio di calpestare la dignità che solo il Signore ci ha dato. Dobbiamo farlo con fermezza, in modo biblico, in modo chiaro, con trasparenza, con risolutezza, ma nessuno può calpestare l'immagine che il Signore ha messo in te. E molte volte, confessiamolo, nei nostri ambienti c'è una confusione enorme tra la chiamata al perdono e la vocazione alla giustizia che l'immagine di Dio suppone. È un equilibrio sottile, ma Dio ci chiama per nome, e se Dio ci chiama per nome, nessun altro può ignorare la nostra identità. Ma non è soltanto l'importanza del nome che ci dice, queste persone ci dicono anche che esisteva già prima del diluvio un residuo di persone integre, fedeli, che vivevano con minoranza. Ora, spesso succede proprio questo. Non sono molte le persone che nella storia sono chiamate a credere e a servire il Signore, ma c'è sempre qualcuno. Dio ha sempre una minoranza creativa nella storia, ha un resto fedele, ha un rimanente, un residuo, un residuo che lui si chiama e si conserva, e questo residuo è realmente il suo popolo. È stato così fin dall'inizio della Genesi, è così ancora oggi. Ci sarà, malgrado l'ateismo che impera, malgrado l'indifferenza che cresce, ma ci sarà sempre un numero di persone, piccolo, sottile, precario, ma Dio mantiene, conserva i suoi veri adoratori in ogni luogo e in ogni dove. Ed è anche così in Genesi 4 e in Genesi 5. Un riformatore nel suo commento a Genesi 5 dice, Dio dice, scrive proprio questo, dice, in un mondo che è diventato estremamente malvagio, Dio opera in modo straordinario con un residuo fedele, e Dio fa così ancora con noi oggi. Amici, queste persone che incontriamo in Genesi 5 non fanno parte della maggioranza, non sono il mainstream, non sono le persone che hanno l'appoggio della società, non sono le donne e gli uomini che ricevono applausi in continuazione, non hanno grosse visibilità. Ma queste persone sono un rimanente fedele al Signore. Succede anche con noi, succede anche oggi, perché forse per essere fedele al Signore tu ti ritrovi in minoranza nella tua famiglia, forse per essere fedele al Signore tu ti ritrovi in minoranza nel tuo quartiere, forse per essere fedele al Signore tu ti ritrovi in minoranza nel tuo lavoro. Allora cosa bisogna fare? Non bisogna scoraggiarsi. Perché? Perché è sempre stato così. Non mollare, non gettare la spugna. Dio non si interessa tanto alla quantità, Dio si interessa anche alla qualità, allo spessore, alla cifra, alla dignità del popolo che Lui chiama. Dio opera in questo modo. E questa occasione, questo è un insegnamento che si trova spesso nella Bibbia. Non importano i numeri. Elia, in Prima Re, capitolo 18, viene raccontata una storia fantastica, bellissima, di grande insegnamento. Elia si scontra con i profeti di Baal. Cosa fa? Questi profeti di Baal si esercitano nella religiosità contemporanea di allora, quindi attivano un culto a Baal. Però questo culto a Baal non porta a nulla, perché questo Dio è un idolo muto e gli idoli muti non parlano, non agiscono, non salvano, non succede nulla, il loro sacrificio resta lì come scempio alla loro stupidità, alla loro idolatria. Elia invece con moderazione, con poche parole, chiede al Signore, il Signore interviene in modo potente e arriva il fuoco dal cielo che consuma ogni cosa come risposta alla grandezza, alla verità, alla veridicità di Dio. È fatto. Elia scappa, Elia quindi se ne va vittorioso, ma appena supera questa vittoria quello che succede è che Acab, il re del tempo, in Prima Re 19, non è per nulla spaventato di quello che accade e incomincia a progettare un attentato contro Elia. Quest'uomo deve morire. Elia cade in depressione, vede che le sue persone più care iniziano a mancare, scappa, inizia a correre, cerca un rifugio. Arriva a un punto, Prima Re 19, dal versetto 10 al 18, che lui va alla presenza del Signore e dice: Signore, mi hai lasciato solo, non c'è più nessuno, sono soltanto io. E il Signore, sapete cosa dice? Elia, non sei solo, ci sono almeno 7.000 persone che tu non conosci, 7.000, che non hanno piegato le loro ginocchia a Baal. Tu non sei solo, Dio conosce il suo popolo e noi non dobbiamo scoraggiarci per dove siamo, per quello che siamo. Torna indietro, Elia, io so fare i miei conti, dice Elia. Cari amici, siamo pochi, deboli, poche risorse, non importa. Il Signore ci chiama a essere fedeli, poi Lui sa quello che fa. Lui sa quello che fa. Io mi fido di Lui. mi fido della sua delle sue promesse. Ma c'è ancora una piccola cosa che ci insegnano questi nomi, e questi nomi ci insegnano il valore della famiglia, perché queste persone sono tutte imparentate, sono tutte una grande famiglia. Ora, è vero, non bisogna mai idealizzare. Io sono estremamente attento e scettico quanto mi si parla, no, delle virtù astratte, perché sappiamo che le famiglie possono essere luoghi di benedizione, però possono essere contemporaneamente luoghi di estrema maledizione e sofferenza. Vi ricordate? Adamo ed Eva hanno un figlio, Caino. Cosa fa Caino? Quello che ha fatto. Una famiglia. Non dobbiamo prenderla come esempio, perché i luoghi della sofferenza spesso si nascondono nei meccanismi, nelle relazioni familiari. Però quello che qui vediamo è che queste persone che sono una minoranza, sono persone fedeli, sono una famiglia, e si impegnano a trasmettere la loro fede con semplicità da una generazione all'altra. Quindi, quando Genesi 5 parla di questa somiglianza di Dio, guardate, c'è una somiglianza di Dio che di Genesi 1 e 2, ed è l'immagine sua. Poi c'è anche, Genesi 3 ci parla che tutti noi siamo caratterizzati da un'altra somiglianza, il peccato è diventato contagioso, si è diffuso in ogni dove, siamo simili nel peccato, nella ribellione. Qui ci dice adesso che c'è una somiglianza che tu e Dio possiamo coltivare. Come? Trasmettendola nelle nostre famiglie, nei modi dovuti, senza esasperazione, con attenzione, con l'integrità, con l'esempio, con la passione, con l'amore che Dio ci insegna. Trasmetti la fede. Trasmetti la fede. Insegna la via ai tuoi figli, perché è il migliore investimento che tu possa fare. Non ce ne sono altri che durano per l'eternità, non ce ne sono, io non ne conosco. Trasmettila. Però non lo fare soltanto con la bocca, non lo fare soltanto con la teoria, non lo fare soltanto, come dire, con la dottrina, ma fallo soprattutto con l'esempio, con l'integrità, con l'amore. Di ai tuoi figli, fai come io faccio, perché io sono un discepolo di Cristo, come diceva Paolo. Fai vedere cosa significa concretamente amare il Signore. Sapete, uno dei fallimenti più importanti nell'educazione contemporanea, nell'istruzione contemporanea, è questa differenza che c'è tra le teorie che sono pronunciate e lo stile di vita di chi le insegna. Questo è un fallimento insostenibile. E noi dobbiamo stare attenti. Perché possiamo, come dire, possiamo eccellere e allo stesso tempo possiamo rinnegare in modo immediato, estemporaneo, tutto quello che abbiamo detto. Allora è meglio stare zitti. Allora è meglio, come dire, che questa forbice si riduca. E noi possiamo in qualche modo dire, insegnare, perché esercitiamo, perché cominciamo a vivere nell'integrità in cui il Signore ci chiama a vivere. Sì, siate una famiglia integre davanti al Signore, che trasmettete la fede che avete ricevuto con amore, con passione, con equilibrio, ma soprattutto con l'esempio che Cristo ci insegna. Famiglie di questo tipo fanno la differenza nel loro vicinato, nel loro condominio, nella loro città, nel loro paese. Sono centri propulsori della missione di Dio. E molte volte, amici, la cosa triste è che piuttosto che essere propulsori, noi siamo inibitori della missione di Cristo, del Vangelo. Cioè, ostacoliamo, creiamo delle barriere agli altri. Perdiamo la nostra funzione missionaria. Ma se una famiglia cristiana non è missionaria, ditemi che famiglia cristiana è. Per conservarsi cosa? Per cosa ci chiama il Signore se non per andare, per annunciare, per trasformare, per vivere, per coinvolgere, per far crescere, per essere lievito del suo regno? Chi è all'altezza di questo compito? Io non sono all'altezza, ma so che Dio può aiutarci. So che Dio opera. So che Lui è fedele alle sue promesse. Però c'è un'altra cosa che ci dice questo brano, ed è il secondo grande tema. Non ci parla soltanto dell'importanza dei nomi, ci parla anche di un misterioso personaggio, Enoch. Un po' questo personaggio è realmente avvolto nel mistero. ci sono, penso, in tutta la Bibbia 5 versetti che parlano di questo personaggio, no? C'è qui in Genesi 5, poi in modo strano Enoch è inserito tra gli eroi della fede in Ebrei 11, in modo più o meno simile, e ne parla Giuda in Giuda 14 e 15. Questi sono gli unici tre foci in tutta la scrittura dove in qualche modo si parla di chi Enoch è e quello che lui ha fatto. E il personaggio è avvolto ancora di più nel mistero, perché cosa ci dice? Che Enoch camminò con Dio e Dio lo rapì, lo prese, ed Enoch non fu più. Cosa significa questo? Due cose. La prima cosa che voglio dirvi è proprio questo, che come Enoch, che Enoch ci insegna l'importanza di camminare con Dio. Segnati questa frase perché è essenziale. Enoch ci dice che è importante camminare con Dio. Camminare con Dio è una frase che si ritrova diverse volte nell'Antico Testamento, però spesso nell'Antico Testamento il camminare nelle vie del Signore ha un significato prevalentemente etico. Il popolo cammina nelle vie del Signore se obbedisce alla sua legge. La frase qui in Genesi 5, camminare con Dio, è più dell'etica, è più della morale, è più delle regole, è più di un sistema di istruzione. Camminare con Dio significa avere un rapporto intimo con Lui. Camminare con Dio significa amare questa persona. Sapete, Genesi è straordinaria perché il libro della Genesi inizia più o meno con una passeggiata. Ci dice Genesi 2, Genesi 3, ci parla di Dio che passeggia, che cammina nel giardino dell'Eden. E Dio cammina nel giardino dell'Eden e cammina con Adamo ed Eva. Dio cammina con loro. Dio passeggia con loro, c'è una relazione intima, perfetta e cosmicamente pura, non c'è nulla di più desiderabile e siamo alla perfezione, l'apice, il climax, Dio cammina, non c'è nulla che possono desiderare di più. Poi succede Genesi 3. Poi succede Genesi 3, Genesi 3, la rottura, la ribellione, la caduta. Dio vuole ancora continuare a camminare con Adamo, con l'uomo, con la donna, però loro fuggono, iniziano a fuggire, non ci sono più, non hanno più tempo per passeggiare con Dio. Sono preoccupati, hanno vergogna, devono nascondersi, devono iniziare a travestirsi, devono incominciare a crearsi delle maschere e iniziano ad oscurarsi gli uni dagli altri, iniziano a ribellarsi gli uni dagli altri. Non vogliono più camminare con Dio nel giardino, vogliono camminare da soli verso il deserto. E succede questo. E quanto Enoch ci dice la Bibbia, che Enoch camminò con Dio, il testo è un chiaro riferimento a questa perfezione, a questa relazione intima, passionale, profonda, che solo Dio può dare. C'è una relazione intima che non con una persona, con la persona che più ami. Immagina di stare con la persona che più ami e dici: andiamo a fare una passeggiata assieme questa sera, voglio aprirti il mio cuore. Voglio condividere con te cosa realmente c'è nella mia vita. Bene, Enoch camminava con Dio ed era molto più di questo. Era molto più di questo. Cosa significa allora camminare con Dio? Beh, significa alcune cose. Significa che Enoch aveva fede in Dio. Enoch aveva fede in Dio. Enoch ha abbracciato la parola del Signore. Non importa se la tua fede è dubita, non importa se la tua fede è imperfetta, non importa se la tua fede è grande o piccola, ma afferra l'oggetto della fede, perché se tu afferri l'oggetto della fede è l'unica cosa che ti può dare stabilità. E se tu sei in un baratro e c'è un cespuglio che può salvarti, tu devi fare solo una cosa, devi abbracciare, acchiappare, afferrare quel cespuglio. Non importa se ti vengono dubbi in testa, chissà se il cespuglio mi tiene o no. La forza della fede non sta nel tuo sentimento, la forza della fede sta nell'oggetto che tu prendi, e l'oggetto della fede è Gesù, è la croce, e lui può sopportare ogni peso, qualunque siano i tuoi dubbi, qualunque siano le tue tentazioni che tu affronti questa mattina. Abbraccia l'oggetto della fede, sii forte, non perché la tua fede è forte, ma perché il cespuglio, la croce, può sopportare qualunque peso. Enoch ha fede, perché senza fede è impossibile piacere al Signore. Ma Enoch non ha soltanto fede, Enoch vive anche nell'integrità e nella santità, perché non si può camminare con Dio e vivere nell'immoralità, nella non santità, nella ribellione, nel disordine morale. Cosa significa essere santi? Significa tante cose, ma permettetemi di segnalare soltanto una cosa: una persona è santa quando sa di appartenere al Signore e vive questa appartenenza col Signore con una gioia incontrollabile. Fammi dire di più: una persona santa è una persona che sa che può godere la vita fino in fondo soltanto se prima gode di Dio. Cari amici, oggi noi confondiamo la santità con il legalismo, confondiamo la santità magari con le istruzioni, con le regole, con l'abbigliamento, con cose stupide. La santità è molto di più, è godere di Dio e quindi godere la vita. Ci sono alcune aree per noi dove si manifesta questo. Come usi i tuoi soldi, come usi il tuo tempo, come usi la tua sessualità. Sono termometri di santità. E se il termometro è basso, se c'è la febbre, non è colpa del termometro. Però Enoch cammina con Dio. Enoch va a camminare con Dio e ci dice il testo che per camminare con Dio bisogna avere un accordo con Lui. Guardate, la sua non è una passeggiata casuale. Lui cammina con Dio, ci dice il testo Genesi 5, versetto 23-24, ci dice lui cammina con Dio per 300 anni. Ora, questa indicazione non è un dettaglio inutile. Amici, giovani, meno giovani, camminare con Dio non è qualcosa da fare di corsa. Camminare con Dio non è un'operazione da sprinter. Camminare con Dio significa camminare con Lui nelle lunghe distanze. Significa essere maratoneti della fede, non persone che in qualche modo fanno i 100 metri in 10 secondi e poi sono sfiniti e non si possono più rialzare. Camminare con Dio significa avere degli obiettivi di lunga distanza e perseguirli con continuità, con passione, ma camminare significa passo dopo passo avere una strategia per Lui che vada oltre il giorno di oggi. Significa esercitarsi nelle lunghe prospettive, nelle lunghe distanze. Significa, come diceva Peterson, obbedire a Dio nella lunga direzione. In distanza, non oggi. Cari amici, nell'epoca, nell'era dell'immediato, dell'istantaneo, del fast in ogni cosa, questa è realmente controculturale. Significa camminare con Lui e costruire la propria vita nel lungo periodo con Lui, avere progetti ambiziosi per Lui, mettersi in gioco fino in fondo, non pensare solo all'immediato. Signore, cosa voglio della mia vita tra 5 anni? Dove voglio vedermi che Tu mi chiami? Quali sono gli ambiti del servizio? Quali sono le occasioni di missione che Tu vuoi darmi? Signore, quali sono le distanze che Tu vuoi che io percorra con Te, lunga distanza. Amici, oggi invece non facciamo così. Siamo tutti presi dall'immediato e l'immediato è da stolti, spesso. Chi si accontenta dell'immediato fa esercizio di stoltezza. E incominciamo anche, come dire, a perdere anche il vocabolario di Dio. Perché chi si accontenta dell'immediato inizia a pensare come pensano tutti gli altri. E in qualche modo il peccato non diventa più peccato, ma il peccato diventa fallimento. Oppure diciamo che abbiamo fatto un errore. L'orgoglio non è più orgoglio, ma diventa un esercizio di autostima. L'egocentrismo non è più egocentrismo, è un tentativo di autorealizzazione. La lussuria non è più un peccato, no, è un istinto. Se vogliamo imbrogliare negli affari, non è più essere ladri negli affari, no, stiamo perseguendo il nostro interesse. E un adulterio non è più un adulterio, no, è il tentativo di salvare il matrimonio con un elemento di novità. L'uccisione di un bambino non è più tale, no, significa portare a termine una gravidanza indesiderata. Ipocriti, amici, lo siamo realmente fino in fondo. Enoch ci dice invece che dobbiamo imparare di nuovo l'alfabeto di Dio e il suo vocabolario fino in fondo e viverlo con coraggio. Chiamare peccato quello che Dio chiama peccato con franchezza. Questo significa camminare con Dio, perché se tu cammini con Dio assorbi i suoi principi, i suoi valori, ed Enoch, ci dice Ebrei 11, piacque a Dio, fu un uomo che ebbe l'approvazione di Dio nella sua vita. Perché noi spesso siamo preoccupati, io spesso sono più preoccupato dell'approvazione degli uomini che dell'approvazione di Dio, perché non ci credo realmente. Perché dici le bugie? Perché piuttosto che, come dire, che vivere nella presenza di Dio, nella sua approvazione, cerchi di far piacere, di accontentare gli altri. E costruisci vizio su vizio, vizio su vizio. Però l'approvazione di Dio è l'unica che conta. E ci dice, arrivo alla conclusione, ci dice il testo che Enoch non conobbe la morte, piacque a Dio e fu da lui preso come anticipazione della vittoria che la resurrezione ci dà. Lui vive adesso direttamente alla presenza di Dio. Dio lo prese completamente. Questo personaggio, amici, cari amici, ci ricorda di Gesù. Ci ricorda molto di più delle perfezioni del Signore Gesù. L'unico che può farci conoscere realmente chi Dio è. L'unico che può farci realmente abitare e dimorare alla presenza di Dio per tutta l'eternità. L'unico che ci può far continuare a camminare con Dio per sempre. Senza Gesù non c'è nessuna possibilità. Soltanto coloro che camminano con Dio per mezzo del Signore Gesù cammineranno con Dio per l'eternità. E io vorrei questa mattina, questo è il mio desiderio, che in un'epoca malvagia, in un'epoca in cui la malvagità è in aumento, ci siano giovani, ci siano donne, ci siano uomini, ci siano famiglie che hanno questa caratteristica, che tutti vedono, che Pippo come Francesco come Giulio, come chiunque, passi alla storia come una persona che camminava con Dio, perché nulla è realmente più importante. E un giorno sarà vittoria completa, perché Dio ci porterà nelle sue stanze e nessuno potrà più prenderci dalla sua presenza. Abbassiamo il nostro capo. Signore Gesù dice: questa è la vita eterna, che conoscono te, l'unico vero Dio, e colui che l'ha mandato. Chi ha visto me, dice il Signore Gesù, ha visto il Padre. Signore, Siamo davanti alla tua parola questa mattina. Signore, vorremmo essere come Enoch, ognuno di noi. Vorremmo essere persone la cui caratteristica più forte, fondamentale, è quella di camminare con Dio, di avere una relazione intima, passionale, di godere di te per godere della vita. Signore, perdonaci, Signore, se molte volte siamo fuggitivi, Signore, scappiamo piuttosto che camminare con te, percorriamo strade che sono le nostre piuttosto che le tue. Signore, ti prego che ognuno di noi possa vivere con questa prospettiva, che tu possa, Signore, aiutarci ad abbattere ogni idolo e a riconoscere la tua sovranità in ogni dove. Signore, grazie per la dignità, grazie, Signore, per la responsabilità, grazie perché tu ci hai dato un nome prezioso che nessun altro, Signore, potrà mai toglierci, e grazie perché nel tuo registro, Signore, c'è ognuno di noi. Ti chiediamo, Signore, che noi possiamo vivere con questa prospettiva, alla tua presenza, nel tuo nome. Amen.